stato chiesto questa sera di riflettere sul tema, il contenuto fondamentale della speranza, la vittoria sulla morte. E mi pare opportuna una doverosa premessa. Quando parliamo della speranza cristiana, non possiamo e non dobbiamo pensare banalmente ad un speriamo che le cose vadano bene. Cioè, la speranza cristiana non consiste in un ingenuo ottimismo, ma la speranza cristiana, che è intrisa di un profondo realismo, un realismo che non è pessimismo, ma che sa che la vita deve fare i conti con il mistero della morte, bene, la speranza cristiana è anzitutto speranza nella risurrezione. Se noi scorriamo le pagine del Nuovo Testamento, sempre la speranza è posta in relazione alla risurrezione dai morti. E San Paolo dice: se Cristo non fosse risorto, la nostra fede, ma ovviamente anche la nostra speranza, sarebbero vane, cioè senza senso. Ora, la pagina di Vangelo che abbiamo ascoltato questa sera, bene, ci aiuta a riflettere sul fondamento di questa speranza, che è la potenza di Dio che si è manifestata nella persona di Gesù. La pagina di Vangelo che abbiamo ascoltato, una pagina, a mio modo di vedere, drammatica e affascinante al tempo stesso. È drammatica perché l'Evangelista Matteo mette in luce la grande fragilità dei discepoli e mostra anche che ad un certo punto Gesù costringe i discepoli a inoltrarsi in questo mare in cui sembrano dominare le forze del caos e della morte, rappresentate dalla tenebra e dal vento contrario. Verrebbe spontaneo chiedersi perché Gesù costringe i discepoli. Siamo al capitolo 14 del Vangelo di Matteo. I discepoli hanno già compiuto un bel percorso dietro a Gesù. Hanno sperimentato la sua potenza nell'operare miracoli, nel guarire i malati, nel liberare dal male. Allora io penso che il gesto di Gesù di costringere i discepoli ad andare da soli sia assimilabile a quando un padre comincia ad aiutare il proprio figlio a camminare con le proprie gambe. Lo sorregge, ma a un certo punto lo molla. Il bambino comincia a camminare, poi cade, e allora è necessario che il padre lo rialzi per proseguire in questi primi passi. Ecco, io penso che in quella notte, sulla riva del lago di Galilea, Gesù abbia voluto fare lo stesso. Cioè, ha voluto cominciare a instradare i discepoli su un cammino tanto esaltante, quello di essere discepoli di Gesù, tanto difficile. Perché? Perché essere discepoli di Gesù, e lo vedremo, non significa non incontrare difficoltà. Anzi, più si è vicini a Gesù, più questo vento contrario soffia con forza. E vi dicevo che siamo davanti ad una pagina drammatica perché l'Evangelista mette in luce la fragilità di questi discepoli, che si trovano ad un certo punto soli in mezzo al lago con un vento contrario che solleva l'acqua e sembra far affondare la barca. Però vedete, al di là del fatto storico accaduto 2000 anni fa in una notte sul lago di Galilea, E qui emerge un significato simbolico, cioè in questa paura che prende il sopravvento nel cuore dei discepoli si riflettono le paure, le fragilità, i dubbi che fanno parte della nostra vita. Chi ha una certa età e ha esperienza di vita sa benissimo che la vita è bella, la vita vale la pena di essere vissuta, ma nella vita, accanto ai momenti lieti, ci sono anche le tempeste, qualche volta sono anche degli uragani. E noi abbiamo fatto dei progetti, ci siamo costruiti delle sicurezze, ma improvvisamente, all'orizzonte, sull'orizzonte della nostra esistenza, si affacciano queste tempeste terribili che in breve tempo distruggono le nostre sicurezze, le nostre certezze. E lì noi sperimentiamo la nostra fragilità. Ora, è chiaro che c'è un'esperienza in modo particolare che mette radicalmente in discussione le nostre certezze ed è l'esperienza della morte. E che ci piaccia o meno, e penso che non ci piaccia, dobbiamo confrontarci tutti con questo dramma. Ora, chiaro che l'accento nella pagina di Vangelo che abbiamo ascoltato non è posto sul dramma, anche se il dramma non viene taciuto, proprio perché i Vangeli sono molto realistici, non vogliono ingannare e non vogliono illudere nessuno. Ma è proprio nel dramma che si manifesta la potenza salvifica di Dio. Vi dicevo che questa pagina ha un grande significato simbolico, non solo perché rimanda simbolicamente all'esperienza della fragilità che ciascuno di noi sperimenta nella vita, ma anche perché, a proposito di Gesù, rimanda all'Antico Testamento. Adesso io cercherò di non essere troppo lungo, però chi conosce bene l'Antico Testamento scorge dietro a queste righe un riferimento all'esperienza dell'Esodo. Allora, Gesù sale su una montagna, cala la tenebra, emerge il dramma della sofferenza. Gesù vede i suoi discepoli afflitti dalla sofferenza, scende, cammina sulle acque e va a loro incontro per salvarli. Quando Mosè sale sul monte Oreb e si imbatte nel roveto ardente, ricordate, da quel roveto esce una voce che dice: ho visto il mio popolo soffrire in Egitto e ho deciso di scendere per salvarlo. Allora, le parole che vengono utilizzate per descrivere l'azione di Gesù sono le stesse parole che nell'Antico Testamento si riferiscono a Dio. E c'è un salmo dell'Antico Testamento che dice di Dio: le tue orme sopra le acque sono rimaste invisibili. Ma le acque, il mare, il lago, rappresentano le forze del caos, le forze del male. Dire che Dio, dire che Gesù cammina sopra le acque significa riconoscere che queste potenze che inquietano il cuore dell'uomo non riescono a ostacolare il cammino di Dio. Camminare sopra vuol dire essere superiori. E Gesù è superiore, perché quel vento contrario che agita il lago e che minaccia gravemente la barca dei discepoli non impedisce a Gesù di raggiungere. E le parole che Gesù pronuncia sono importantissime. È davanti a un Pietro impaurito che dice: Signore, se sei tu, e Gesù risponde anche ai discepoli che gridano: coraggio, io sono. E sono le stesse parole che Dio pronuncia nel roveto ardente quando Mosè gli chiede: ma qual è il tuo nome? Io sono colui che sono. Certo, La frase di Gesù ha un significato immediato, sono io, non sono un fantasma, ma ha anche un altro significato. Io sono è il nome di Dio, che poi concretamente cos'è che vuol dire, soprattutto nella lingua ebraica, quella frase io sono colui che sono? Vuol dire semplicemente io ci sono. Quindi Mosè, tu che sei chiamato ad andare a liberare il popolo e a confrontarti con la potenza del faraone, non devi avere paura, perché io ci sono. E Gesù dice ai discepoli: non dovete avere paura, io ci sono. Sembrava essere assente Gesù, ma in realtà è molto più presente di quello che loro stessi possono immaginare. Coraggio, io ci sono, non abbiate paura. E qui Pietro reagisce. Di solito Pietro è un impulsivo, e noi sappiamo che quando si agisce per impulso spesso si sbaglia. Qui ci azzecca, almeno inizialmente, perché gli dice: se sei tu, comanda che io venga a te. Che cosa intendo dire quando dico che Pietro ci azzecca? E il discepolo non deve mai fare di testa sua, perché davvero rischia di sbagliare. Allora qui Pietro dice: Signore, se sei davvero tu il maestro, sei tu che devi dire a me di venire a te. Non sono io che mi azzardo a uscire dalla barca e a venire verso di te. E infatti Gesù gli dice: vieni. E sulla parola di Gesù vedete che Pietro cammina sulle acque. Quelle stesse acque che sembravano travolgerlo non riescono a farlo camminare, cioè a impedirgli di camminare. Soltanto che ad un certo punto Pietro viene assalito dal dubbio e comincia ad affondare. Ancora una volta vedete che emergono le fragilità, i dubbi, le paure. Guardate che nel Vangelo di Matteo si insiste molto sulla fragilità e sul dubbio dei discepoli, però questo particolare, io dico, è molto consolante, perché vedete, scorrendo le pagine del Vangelo ci si rende conto che quando Gesù ha chiamato i discepoli non ha chiamato i migliori. E sapete perché? Perché i migliori non esistono. Perché anche il più sicuro, il migliore, nella vita inevitabilmente si deve confrontare con la fragilità, con il dubbio e con la paura. E qui ancora Pietro fa la cosa giusta, perché quando si rende conto di affondare, si rivolge a Gesù con una preghiera: Signore, salvami! E subito, dice Matteo, subito, viene afferrato da Gesù e viene tirato su dall'acqua che lo stava risucchiando. E attenzione, e concludo, qual è l'insegnamento di questa pagina di Vangelo? Ve lo dicevo prima. Primo, nella vita ci sono le tempeste. Chi crede non è esente. Quindi tutti noi sappiamo di doverci confrontare con dei drammi, anche con dei grandi drammi, anche con quel grande dramma che è la morte. Però, ed è il secondo insegnamento, non dobbiamo dimenticare che Gesù non ci salva dalla tempesta, ma ci salva nella tempesta. Ecco la grandezza di questa pagina evangelica. È una pagina che infonde nel nostro cuore una grande speranza, perché ci ricorda che in Gesù Dio manifesta la sua potenza salvifica, ma è una potenza che non salva dalla morte, ma nella morte, perché questo è quello che Gesù stesso ha sperimentato, la salvezza di Dio nella morte. E non dobbiamo dimenticare che sì, è vero, in certi momenti della vita Dio sembra essere assente, come Gesù stesso era là sul monte, sembrava essere lontano, ma la distanza, la tempesta non hanno impedito a Gesù di vedere e di raggiungere i suoi discepoli. Noi certe volte vorremmo che Dio intervenisse con la potenza, con la forza, ma la prima lettura che abbiamo ascoltato ci ricorda che Dio non è nel fuoco, Dio non è nel vento, ma è in una brezza leggera, impercettibile, eppure presente. È così che Dio ci salva, non manifestando una potenza che schiaccia, ma attraverso un leggero sussurro che però infonde nel nostro cuore quella speranza che da soli non possiamo darci.